Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, le 9:31 minuti di quest'oggi, lunedì 2 ottobre, e come sempre e come abbiamo anche preannunciato dalla nostra pagina Twitter, cominciamo la rassegna stampa odierna a partire dalla cronaca locale, in particolare rispetto all'emergenza abitativa in città, che senz'altro non è la scoperta dell'acqua calda, ma oggi sul Mattino di Padova abbiamo un paio di articoli interessanti in merito proprio rispetto alle oltre 3.000 case vuote in città, mentre come ben sappiamo le graduatorie per le case popolari scoppiano e parecchia gente è costretta a dormire da parenti, da amici o addirittura in macchina piuttosto che nelle cosiddette case famiglia, che molto familiari insomma non sono. Detto questo, dopo passeremo alla cronaca nazionale e poi a quella internazionale, con uno sguardo ovviamente rispetto alla Catalogna, tra l'altro tematica che è stata seguita anche durante la rabbia del sabato sera, proprio di ieri l'altro, sabato 30 settembre, ma anche ieri sera con delle nuove dirette sempre a partire dai presidi ai seggi elettorali. Quindi insomma un po' di una sorta di speciale, chiamiamolo così, quindi vediamo anche se riusciamo anche a pubblicizzare l'audio anche di ieri sera. Nel frattempo però vi consiglio l'ascolto dell'ultimo podcast appunto in merito, che come sempre trovate nella sezione delle ultime interviste. Infine ricordo, come faccio ogni volta, che potete contattarci per suggerirci iniziative piuttosto che commenti o critiche, perché no, alla nostra pagina Twitter oppure a quella Facebook, alla mail contaminati@radiazione.info, oppure se siete nei dintorni di Padova, come sempre la redazione si tiene ogni lunedì sera alle 21:30 all'infospazio Chinatown, quindi siamo in piazzetta Caduti della Resistenza. Ed ecco quindi le 9:33 minuti, un piccolissimo stacco musicale, poi iniziamo con la cronaca locale appunto a partire da questa mappatura degli alloggi liberi rispetto a queste 3.000 case vuote in città, e quindi insomma iniziamo a partire dall'emergenza abitativa. Freedom, item, meet him, where you read him? This one needs a brand new read him. Weed in the key, weed in the key into life. Let's beat him. Weed him smartphones, don't beat him. For this, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western.
Bentornati alla rassegna stampa di lunedì 2 ottobre, sono le 9.36 e ripartiamo subito dalla cronaca locale, come dicevamo all'apertura, tramite un articolo che parla appunto di tutte quelle case vuote che secondo la mappatura sono state trovate, quindi alloggi sia pubblici che privati, liberi e disabitati, che sono stati trovati all'interno del comune di Padova. Questo rientra in un piano voluto dal ministro dell'interno Marco Minniti, che ha chiesto insomma a tutte le città di fare una mappatura per, a detta sua, tentare di risolvere l'emergenza abitativa. Quello che importa comunque sono insomma, i dati che vengono fuori da questo articolo, ma leggiamolo subito. Sono almeno 3.000 gli appartamenti vuoti a Padova, tra case del comune, dell'ATER, abitazioni private di proprietà di banche ed enti, gli immobili iscritti nella città del Santo.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Bentornati, sono le 9.37 di lunedì 2 ottobre, i problemi tecnici nella nostra radiazione non mancano mai. Dalla cronaca locale, come dicevamo in apertura, e troviamo subito un articolo sul Mattino di Padova che parla insomma delle case sfitte, di tutti quegli immobili pubblici e privati che sono stati lasciati abbandonati nonostante l'emergenza abitativa. Come spiega l'articolo che andiamo a leggere, insomma, il ministro dell'interno Marco Minniti ha voluto questa mappatura da parte di molti comuni italiani per, a detta sua, ridurre l'emergenza abitativa. Ma vediamo da questo articolo, insomma, quali sono i dati. Solo nel comune di Padova sono almeno 3.000 gli appartamenti vuoti, tra case del comune, dell'ATER, abitazioni private o proprietà di banche ed enti. Gli immobili sfitti nella città del Santo potrebbero accogliere tutti i residenti di Baone o Agna. E dopo la direttiva firmata dal ministro dell'interno Marco Minniti, inviata direttamente ai prefetti, che ordina una mappatura completa di tutti gli alloggi inutilizzati, pubblici e privati, per stilare un successivo piano per il loro utilizzo, anche il sindaco Sergio Giordani è a lavoro per ridurre l'emergenza. È un fenomeno che purtroppo non è destinato a diminuire in breve tempo e l'invecchiamento della popolazione è un dato statistico, è un fenomeno socio-economico che non possiamo sottovalutare, sottolinea il primo cittadino. E quindi per ottenere dei risultati velocemente non possiamo pensare di far cassa sui beni che invece possono servire ad affrontare un'emergenza. L'ipotesi più realistica è che Giordani decida di rivedere l'attuale piano di vendita delle case di proprietà comunale, ritirandole tutte dal mercato o in buona parte, per mettere a disposizione delle famiglie disagiate e in graduatoria. Nel rispetto dell'eguaglianza, valuterò presto i metodi e gli strumenti a disposizione dell'amministrazione per rispondere in maniera incisiva all'emergenza e non escludo affatto di poter ritirare gli immobili di proprietà comunale dal piano delle alienazioni. In tutto parliamo di 678 appartamenti comunali oggi in vendita, erpe non, su un patrimonio totale di circa 1.660 unità. Quindi parliamo di più di un terzo. Tra quelli in vendita, oggi 162 sono completamente vuoti e 10 quelli occupati abusivamente. A questi vanno aggiunti poi quelli dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica ATER, che gestisce circa 7.000 alloggi di proprietà, di cui la maggior parte a canone sociale. I primi risalgono addirittura al 1912. Più 1.500 appartamenti di proprietà del comune di cui l'ATER ha la gestione. Il 20% sono ancora affittati a canoni minimi, ma la media è attorno ai 130 euro e un migliaio sono in vendita e sfitti. Poi ci sono gli appartamenti naturalmente dei privati. In tutta la provincia sono 8.500 i locali vuoti, tra residenziale e commerciale sono 7.000 le case sfitte, 12.500 quelle in vendita, tra cui 5.500 attualmente occupate da inquilini, di cui 1.500 secondo una stima prudenziale solamente a Padova. Sempre di più i proprietari che preferiscono tenere i propri immobili vuoti piuttosto che affittarli. È verissimo, risponde Silvia Dell'Uomo, agente immobiliare e consigliere Ascom, ma è un periodo molto difficile e incerto, e questo accade perché i proprietari temono che improvvisamente possano avere bisogno del loro appartamento. Per molti di loro quello è diventato il reddito principale. In più oggi pretendono delle garanzie, delle referenze che in pochi riescono a dare, e dall'altra parte però aumentano le famiglie che non riescono a pagare. C'è molta paura e poca fiducia, ma anche una legislazione poco snella che non tutela molto nessuna delle due parti in causa. Enti e banche. La pasionaria Daniela Ruffini, come la definisce il Mattino, oggi consigliere comunale di coalizione civica, ma con un passato da assessore alla casa e soprattutto di battaglie strada contro gli sfratti insieme al marito, qui fa una lieve digressione sulla Ruffini, dichiara, insomma, bisogna fare una ricognizione di quanti degli alloggi in dismissione sono vuoti, se ne possono recuperare un bel po' per rimetterli nella graduatoria, e poi bisogna incontrare quegli enti come IMSS, banche e assicurazioni che hanno un grande patrimonio immobiliare invenduto. Solo a Padova sono circa 80. Insomma, questi i dati del, non dell'emergenza abitativa, ma delle case sfitte, degli alloggi insomma vuoti, come abbiamo visto in gran parte del comune, ma un'altrettanta parte è in possesso di banche e enti pubblici o privati. Insomma, contemporaneamente sono migliaia invece le famiglie che tuttora sono in crisi o soffrono di morosità, sono minacciate dagli sfratti. Infatti solo nell'articolo sotto, per sfratti e pignoramenti sono 500 le famiglie in bilico. Insomma, la soluzione potrebbe anche essere immediata, ma evidentemente ci sono dei cavilli burocratici che impediscono questo, oppure delle intenzioni politiche.
Sì, che poi sono oltre 500 rispetto proprio alla fine dell'anno, quindi in realtà i numeri sono molto, molto più ampi, e questo articolo sicuramente ci dà un po' una panoramica di dello sfitto a Padova, ma di persone in carne ed ossa senz'altro si parla un po' poco. E difatti nell'articolo successivo si legge per l'appunto che rischiano di essere oltre 500 gli sfratti eseguiti in provincia di Padova entro la fine dell'anno, quindi entro la fine del 2017, mentre continuano a perdere sulla testa, sulla testa degli inquilini ATER quasi 250 sfratti esecutivi voluti dalla giunta Bitonci solo nel 2016, che poi preciserei anche il fatto che giunte di centrodestra o giunte di centrosinistra, gli sfratti ci sono sempre stati in ogni caso. Ed è un'emergenza, infatti, che secondo il SUNIA, il sindacato degli inquilini di Padova, rischia di aumentare per effetto dei tanti pignoramenti che stanno arrivando ai proprietari di casa grazie agli effetti del decreto 59 del 2016, cioè tra i primi salva banche. All'articolo 4, infatti, la norma, si legge, rinforza gli strumenti in mano ai creditori per entrare in possesso di un immobile abitato oppure no. E quindi qui si legge: ci stanno arrivando decine di richieste di aiuto da famiglie che avevano avuto a suo tempo difficoltà col proprio mutuo, questo quanto spiega il segretario appunto del SUNIA, e con il decreto salva banche si è data mano libera ai custodi giudiziari, avvocati e commercialisti che si occupano per il giudice di liberare gli appartamenti pignorati o oggetto di asta immobiliare. Tra l'altro anche qui banalmente sul Mattino di Padova, ogni volta che c'è la sezione dedicata proprio alle aste, si vede come ci siano decine e decine di appartamenti che vengono proprio bellamente quasi regalati, direi, rispetto al loro prezzo. E non a caso, insomma, ci sono i noti palazzinari che di questo tipo di affari, chiamiamoli così, ovviamente fanno man bassa. E infatti qui si parla di un sistema che bypassa quello classico degli ufficiali giudiziari, velocizzando i tempi di esecuzione in barba alle situazioni più drammatiche, anche se poi ci sarebbe da aggiungere il fatto che ormai non si arriva più al sesto, settimo, ottavo accesso dell'ufficiale giudiziario, ma come ben sappiamo ci sono anche gli sfratti a sorpresa oppure gli sfratti al primo o al secondo accesso. E nel frattempo molti dei fondi che i governi avevano istituito per la tutela delle famiglie in difficoltà o sono stati azzerati o si sono ridotti drasticamente, lasciando quindi senza un paracadute centinaia di famiglie autoctone oppure d'origine immigrata. Questo appunto riguarda solo la provincia appunto di Padova. E se per il SUNIA è l'atteggiamento generale delle pubbliche amministrazioni che è cambiato notevolmente a tutto danno dei cittadini in difficoltà, ancora nulla si è deciso invece in merito ai circa 250 sfratti che prima dicevamo rispetto al 2016. Si tratta di 250 sfratti da alloggi popolari che, come dicevamo anche assieme a Cristiano Armati da Roma, la parola popolare dovrebbe proprio rimandare al fatto che sono alloggi del popolo, eppure per qualche strana ragione chi sta realmente in difficoltà viene addirittura sfrattato, quindi proprio oltre al danno anche la beffa. E poi qui si legge anche di situazioni appunto paradossali, ad esempio all'inizio dell'estate a Piazzola sul Brenta, qui in provincia, è stato lo stesso sindaco Zin a cercare di intervenire per evitare uno sgombero di una casa ATER dove vivevano tra l'altro due bambini di pochi anni, mentre i funzionari dell'ente si sono opposti anche di fronte alla nuova assegnazione esibita dal primo cittadino. Questo appunto un caso, ma è uno dei tantissimi dove appunto anche la sensibilità è proprio azzerata, quindi ormai si sfiora proprio l'inumano. E appena poi la giunta Giordani si è insediata, il segretario del Sunia insomma afferma di aver richiesto proprio un incontro per discutere sulla situazione appunto abitativa a Padova. Quindi sembra che questo incontro si stia preparando, ma l'emergenza abitativa sicuramente richiede celerità di scelta, questo quanto afferma appunto Brombin del Sunia. E tra l'altro, rispetto proprio a queste cifre e soprattutto a tutte quelle persone, a tutte queste famiglie che stanno dietro all'emergenza abitativa, magari se non avete ancora avuto occasione di ascoltarla, rimandiamo anche all'intervista che abbiamo fatto martedì scorso a Cristiano Armati, appunto in diretta da Roma, che ci ha fatto un po' una panoramica rispetto a quanto accaduto nell'ultimo mese nella capitale, rispetto proprio a sfratti e sgomberi, ma rispetto anche a una lotta per la casa che senz'altro prosegue in maniera molto determinata. E come sempre trovate appunto la registrazione nelle ultime interviste sul nostro sito.
Live till I'm 50, see my city girl quick to the 50. Ascolta Radiazione.
Ed eccoci le 9.52 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 2 ottobre. E tra l'altro, passando da un'emergenza abitativa, andiamo invece verso un altro dei diritti fondamentali di qualsiasi essere umano, cioè il diritto alla sanità. E difatti anche qualche settimana fa, sempre all'interno della sezione delle ultime interviste, avevamo sentito una delegata sindacale proprio per parlare di questa riorganizzazione dei servizi di cui si tratta proprio in tutti quei quotidiani che man mano leggiamo, non solo nelle nostre rassegne ma anche a lavoro piuttosto che al bar. E questa riorganizzazione dei servizi, senz'altro come termine, nasconde qualcosa di particolarmente negativo. L'avevamo visto anche in passato parlando degli ospedali in project financing e di tutto ciò che comportano in termini di danni ai cittadini e ai lavoratori, e difatti con questa delegata sindacale si era visto come la riorganizzazione dei servizi dell'ospedale di Schiavonia in provincia di Padova si sia concretizzata tramite il passaggio del settore gestionale ad Azienda Zero, che appunto è un ente regionale costruito ad hoc dal presidente Zaia a praticamente l'oscuro dei lavoratori. E difatti avevamo fatto questa telefonata perché si teneva una riunione tra gli RSU e la direzione, gli RSU del personale OSS e la direzione generale, in cui in teoria i sindacati avrebbero dovuto firmare un documento che però non avevano mai visto prima. E quindi, per informare i lavoratori, i sindacati di base avevano richiesto dello spazio all'interno dell'ospedale per fare un banchetto, tra l'altro permesso negato anche questo, e si era risposto con l'indizione di un presidio proprio a partire dal primo pomeriggio. In un contesto quindi già problematico, attese al ribasso per il nuovo contratto nazionale e poi azioni intimidatorie su chi tenta di smascherare le speculazioni in ambito sanitario, si è parlato di cosa significa la riorganizzazione proprio voluta dall'alto, dei risultati poi delle esternalizzazioni e del ricatto della mobilità. E difatti anche oggi a pagina 6 del Mattino di Padova, che abbiamo qui sotto mano, si parla proprio di piano sociosanitario e soprattutto di protesta, visto che la sanità per l'appunto resta decisamente al palo, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza territoriale.
E questo infatti è un grosso problema per moltissime famiglie italiane che si ritrovano a dover gestire anziani, non avendo magari una copertura economica per questi, e la sanità, diciamo, non viene affatto incontro a tutte queste famiglie. E andiamo a leggere quindi l'articolo, che si intitola "Sanità al palo, l'assistenza territoriale, il consiglio regionale straordinario dopo lo sciopero dei medici". La protesta dei medici di base del Veneto per denunciare le criticità nell'ambito delle cure territoriali arriva in consiglio regionale. Domani si terrà una seduta straordinaria a chiesta delle minoranze proprio per affrontare la questione sanitaria che interessa da vicino tutti i cittadini. Abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio perché lo sciopero dei medici di famiglia, con un'adesione che ha sfiorato il 100%, è l'ultimo segnale di allarme del tradimento del piano sociosanitario. L'assistenza territoriale è al palo. Medicine di gruppo bloccate, ospedali di comunità mai avviati, riforma delle case di riposo che è rimasta solo un annuncio, spiega Claudio Sinigaglia, consigliere PD in quinta commissione sanità. Diversi problemi denunciati dai camici bianchi, tra cui la mancata attivazione di nuovi ospedali di comunità, di unità riabilitative territoriali e di hospice, e il mancato potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata. Le strutture per i malati terminali, sottolineano le minoranze, non sono state realizzate e le case di riposo devono sostenere malati gravi con organici inadeguati. Non solo, i costi sono carico delle famiglie, ed è questo il problema fondamentale, con una spesa che può raggiungere i 3.000 euro al mese. Come dicevamo, ci sono famiglie che hanno difficoltà a permettersi una casa, figuriamoci a spendere queste cifre per l'assistenza degli anziani. E a fronte della mancanza di centri specifici, le abitazioni private sono diventate il più grande ospedale per anziani fragili e malati, con patologie complesse, disabili, bisognosi di assistenza giorno e notte, osserva Sinigaglia. sono almeno 40.000 i posti letti in Veneto, nascosti nel pudore degli appartamenti. Il 18% dei malati sono allettati cronici, il 13% hanno piaghe da decubito, il 16% soffrono di demenza. La loro assistenza, insomma, grava tutta sulle famiglie. E non va meglio con le cure palliative. I nuclei, spiega il PD, non sono stati attivati oppure hanno servizi infermieristici limitati a poche ore al giorno, con la scopertura notturna e festiva. Inoltre, in diverse ASL, l'assistenza è appaltata con bandi al ribasso a cooperative con personale straniero che ha difficoltà di comunicazione con i malati. Per quanto riguarda i medici, essi sono gravati da oneri burocratici e informatici. In media, ogni anno un medico di medicina generale esegue 8.900 visite ambulatoriali e 306 visite domiciliari. I 3.161 medici di medicina generale del Veneto svolgono in un anno 28.400.000 visite ambulatoriali e circa 967.000 visite domiciliari. Tuttavia, puntualizza il PD, gli studi dei medici di famiglia in Italia rispetto a quelli dei loro colleghi europei risultano essere tra i più sguarniti di personale di supporto e di attrezzature diagnostiche. Quindi diciamo che il Consiglio regionale dovrà render conto a tutte queste richieste con una certa urgenza, diciamo, perché la crisi si acuisce la necessità di tutte le famiglie, ma la salute rimane un bisogno che tutti abbiamo e che soprattutto le nostre famiglie devono affrontare.
Sì, che tra l'altro spesso e volentieri anche nella cronaca che leggiamo o anche nelle dichiarazioni dei vari politici sembra quasi che ad avere il diritto alla sanità ci stiano facendo un favore, ma di fatto le trattenute, insomma, che abbiamo sulle nostre buste paga dovrebbero per l'appunto andare anche a garantire le cure e l'assistenza. Questo non sta di fatto accadendo, quindi insomma parliamo anche di una sanità in cui anche chi ha redditi piuttosto bassi paga dei ticket notevoli per le proprie tasche e tra l'altro rispetto proprio alla sanità, che di fatto viene sempre più negata perché viene costantemente privatizzata, e lo vedevamo anche rispetto proprio agli ospedali in project financing, e vediamo quanto la sanità possa far lucrare i soliti noti, visto che anche sul Mattino piuttosto che sul Gazzettino più volte abbiamo letto tutta una serie di articoli in cui rispetto al nuovo ospedale a Padova i vari schieramenti politici, o meglio partitici, ma anche accademici, iniziano proprio un balletto di schermaglie, poi di cifre, territori, opzioni e quant'altro, proprio perché c'è tutta l'intenzione ovviamente di lucrare ulteriormente su questa struttura. E tra l'altro rispetto proprio alla sanità, l'abbiamo scritto anche pochi istanti fa sulla nostra pagina Twitter, segnaliamo che domani dalle 10 alle 15 all'ospedale Sant'Antonio ci sarà un presidio in solidarietà a Tullio Rossi contro Azienda Zero, che prima citavamo, e di rilancio anche dello sciopero generale del prossimo 27 ottobre. Di Tullio Rossi appunto si è parlato anche nella scorsa intervista che prima stavamo citando, e difatti sappiamo insomma di questo lavoratore a Genova raggiunto da una contestazione di addebito con pena prevista il licenziamento solo per aver citato su Facebook il cardinale Angelo Bagnasco, cioè presidente dell'ospedale genovese. E quindi una dirigenza, quella del Galliera, che ovviamente ha preso come pretesto una frase scritta su Facebook, ma che in realtà vuole semplicemente, come accade molto spesso, cercare di far fuori un personaggio scomodo appunto per il Galliera e in generale insomma per la sanità ligure. Quindi rilanciamo anche noi questo presidio domani dalle 10 alle 15 all'ospedale Sant'Antonio, e ovviamente cercheremo di fare una diretta da rilanciare anche qui sui nostri canali.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Allora, 10 e 6 minuti, sempre qua in diretta durante la rassegna stampa di Radiazione, oggi lunedì 2 ottobre, a pagina 13, sempre della cronaca locale, ritroviamo un'altra notizia interessante, perché abbiamo parlato insomma di emergenza casa e di fatto anche di emergenza sanità, di una sanità negata, ma senz'altro un'altra tematica particolarmente a noi vicina e che riguarda praticamente tutti, è quella ambientale. E difatti siamo a pagina 13 in cui si parla di elettrodotto e quindi il primo round Terna Comitati. Tre funzionari dell'azienda ieri al gazebo sull'argine dei gruppi contrari al progetto e quindi dopo la sorpresa le prove tecniche di dialogo concluse con uno scambio di gadget, così si legge nel sottotitolo. Quel che non è accaduto in oltre 10 anni di ricorsi e carte bollate, alla fine si è concretizzato in una grigia domenica mattina di ottobre, sull'argine dell'idrovia. Un colloquio diretto tra una delegazione della società Terna e i gruppi che si battono contro l'elettrodotto aereo. L'epoca dello scontro muro contro muro sembra insomma archiviata a favore di una nuova fase di dialogo. Mentre era in pieno svolgimento l'iniziativa Puliamo il Mondo organizzata dal Circolo di Legambiente, 3 funzionari della società incaricata di costruire la linea elettrica tra Dolo e Camin sono arrivati al gazebo del no elettrodotto aereo e si sono fatti riconoscere. Quando abbiamo chiesto loro di firmare la nostra petizione per l'interramento, ci hanno risposto di non poterlo fare, questo appunto racconta un componente dei gruppi, spiegandoci di far parte proprio di Terna, e così abbiamo iniziato a parlare. Un confronto che qui viene definito positivo e un avvio di dialogo, quindi un incontro informale proseguito non senza un pizzico di ironia. Infatti ai 3 funzionari sono state regalate le ormai celebri magliette azzurre del comitato assieme a una delle nuove bandiere, appunto, complete di dedica con la scritta Elettro sotto.
Andiamo poi avanti, al confronto si è poi unito il sindaco di Vigonovo Andrea Danieletto, che ha portato la voce delle amministrazioni coinvolte. Tutti hanno infine posato per una foto ricordo sull'argine. Un incontro proficuo, così in un comunicato l'ha definito no elettrodotto aereo, auspicando che sappia proporsi obiettivi audaci e sappia anche perorare la realizzazione di soluzioni innovative e coraggiose. La nostra posizione però è chiara e netta, una qualsiasi infrastruttura aerea che gravi unicamente sui cittadini rivieraschi il peso di un siffatto impatto ambientale e sociale è assolutamente irricevibile. Ciò nonostante, la volontà di Terna di cercare un dialogo, un'occasione anche informale di confronto, è a nostro avviso molto positiva. Anche Terna ha diffuso una breve nota sul clamoroso evento di ieri mattina. Terna è per la sostenibilità e il dialogo, fa sapere la società, e per questo oggi è voluta essere presente a un'iniziativa importante per la comunità dell'area e incontrare ed ascoltare il comitato e tutti coloro che sono interessati all'elettrodotto. Potrebbe prendere il via, insomma, un nuovo cammino di sintesi fra le rispettive posizioni. Nel frattempo, mercoledì 4 ottobre, una delegazione di 7 sindaci tra la Riviera del Brenta e Saonara si recherà al Ministero dell'Ambiente a Roma per un tavolo tecnico sull'argomento.
E difatti un territorio, il nostro, che è particolarmente invischiato di grandi, cosiddette grandi opere, che poi sono tanto grandi, insomma, quanto
grande spesso, la speculazione.
Esatto, esattamente, quanto inutili e soprattutto dannose per i cittadini. E difatti, insomma, l'abbiamo visto anche un po' in questi anni, qui si parla di elettrodotto Dolo Camin, ma si è parlato anche di Romea Commerciale all'epoca, insomma, rispetto anche ai comitati che qui vengono citati, si era parlato anche di Veneto City, che doveva essere questa mega opera in cui praticamente in questa nuova cittadella c'era di tutto, dai calzaturifici a fino agli hotel di lusso, le spa e quant'altro. Poi io personalmente non ho più sentito nulla su questa vicenda, ma c'erano dei comitati, CAT, appunto i comitati ambiente e territorio, che tra l'altro avevano fatto anche un video simpatico assieme a quelli di Dollywood, che quindi doppiano i film in dialetto veneto, e avevano fatto appunto un video simpatico proprio contro Veneto City. Quindi, insomma, giusto per un po' di memoria storica, sicuramente anche fare dell'ironia, insomma, aveva anche raggiunto, insomma, l'obiettivo di fare dell'informazione.
Yeah. gira basso basso, non ne sente te. La voce amica venga, non ne sente te. Niente più posso che dormire dopo te.
Ed eccoci di nuovo alle 10.14 e ripartiamo dalla cronaca nazionale con un fatto molto simpatico, anzi che può strappare un sorriso ai più. E vediamo infatti che a Milano un noto politico italiano, ovvero Matteo Salvini, si è voluto fare una passeggiatina per il Giambellino, ma pioveva saliva lungo le strade del Giambellino, saliva e uova naturalmente. E così, diciamo, il Giambellino ha accolto il nostro caro leghista al grido di via i fascisti, qui non ti vogliamo. Poi qualcuno giustamente si è fatto un attimo prendere la mano, aveva una salivazione eccessiva e gli ha lanciato addosso quello che era di dovere. Guardando il video poi si vedono addirittura le guardie di Salvini strattonare ragazzi e ragazze, sbatterli contro reti, insomma chiedere documenti in modo anche sommario eccetera. Comunque lui alla fine del video dichiara chiaramente che a contestarlo è stato il solito manipolo di 5 o 6 giovani dei centri sociali che per caso non erano andati a Torino a contestare il vertice del G7, ma erano rimasti lì al Giambellino esattamente per attenderlo e insomma accoglierlo dignitosamente.
Tra l'altro è simpatico notare come di fronte a ogni situazione chiunque di noi saprebbe dire qual è la risposta di Salvini. Cioè, in questo caso, se non leggevo l'articolo, sapevo già che avrebbe detto che si trattava di un manipolo.
Che c'erano dei giovani del centro sociale, naturalmente, che è diventato il male più grande di questo nostro paese. Insomma, nonostante tutta la merda che ci piove addosso, il problema sono i 5-6 giovani dei centri sociali. Comunque, ecco, il Fatto Quotidiano riporta che questa contestazione al grido di via i fascisti contro il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un volantinaggio alla festa di via Giambellino a Milano, noto quartiere tra l'altro interculturale in cui non si sa bene.
Sì, diciamo che anche lui se l'è andata bellamente.
Sì, se l'è andata decisamente a cercare. Una decina di ragazzi ha lanciato tre uova all'indirizzo di Salvini, circondandole, sfiorando la rissa con i militanti leghisti che lo scortavano. Militanti, quella è più una scorta privata che dei militanti leghisti. La polizia è intervenuta evitando lo scontro. Salvini ha poi proseguito il volantinaggio con una bella chiazza sulla camicia. Il segretario della Lega ha detto di essere stato oggetto anche di sputi, ma ha comunque terminato il volantinaggio per il referendum per l'autonomia, raccogliendo molti applausi e richieste di selfie. Beh, dai video questa cosa non si evince minimamente, ma così lo ha dichiarato. La polizia mi ha detto che sono 5-6 giovani dei centri sociali già noti, ha sdrammatizzato coi giornalisti dopo la contestazione, a me interessa la gente normale, peccato per i pantaloni e la camicia che erano puliti. Queste le uniche dichiarazioni che Matteo Salvini ha saputo dare, insomma.
Sì, tra l'altro un livello di dichiarazioni direi molto molto alto a livello di quoziente intellettivo, ma non ci stupiamo di questa cosa. Piuttosto si parla di referendum e tra l'altro i leghisti stanno anche facendo una propaganda a tratti piuttosto vomitevole, perché paragonano il referendum che vogliono proporre rispetto al Veneto e Lombardia a quello invece del popolo
catalano.
Al popolo catalano, e invece insomma senz'altro le ragioni e i contesti sono molto molto diversi. Infatti come dicevamo anche prima, di Catalogna si è parlato sia sabato durante la rabbia del sabato sera sia anche ieri sera, e quindi insomma le interviste sono nella sezione appunto più in alto del nostro sito, ma tra poco daremo anche ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto leggiamo sui media, insomma, che abbiamo qui sotto mano. E tra l'altro, restando però nella cronaca nazionale, si nominava il G7 rispetto a, a Torino, o meglio Salvini nominava il G7, ma noi senz'altro lo trattiamo in maniera opposta alla sua, e difatti su InfoOut c'è un articolo pubblicato proprio ieri l'altro in cui c'è un aggiornamento sui due compagni arrestati durante il corteo contro il G7 sul lavoro, e la vendetta poliziesca insomma non si è fatta attendere. Si tratta di un compagno appunto di Torino e di un compagno di Pesaro, cioè Andrea e Anthony, dei quali ovviamente viene richiesta la liberazione. Il secondo appunto è stato fermato da alcuni agenti della Digos al termine dell'assalto alla zona rossa, poco prima che il corteo riprendesse il percorso per tornare a Torino. Il primo compagno invece è stato fermato a corteo concluso mentre rientrava a Bussoleno, dove vive e lavora. Con l'accusa si legge di aver colpito un poliziotto mentre cercava di liberare un manifestante bloccato dalle forze dell'ordine. E poi già nelle ore immediatamente successive alla manifestazione si è levato il rituale coro delle voci della politica a solidarietà dell'operato delle forze dell'ordine, tra le quali tra l'altro non è mancata la sindaca pentastellata di Torino, Chiara Appendino, tra l'altro rispetto alla quale quest'estate sono state fatte non poche caricature, non poche photoshoppate, proprio in merito anche alla polizia che era stata sguinzagliata su persone che stavano semplicemente prendendo un aperitivo. E quindi insomma anche in quel caso le foto insomma su Facebook sono consigliabili, magari sì per farsi una risata, ma poi rispetto appunto alla pagina Chiara Appendino proibisce cose ci si può insomma fare una risata sopra, ma soprattutto bisogna invece agire e lottare contro questo tipo di politica, tra l'altro andata ai vertici rispetto al Movimento 5 Stelle, andata ai vertici grazie a tutta una propaganda populista. Poi ovviamente abbiamo ben visto sia a Torino ma soprattutto a Roma, in merito a sfratti e sgomberi, cosa stia succedendo.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ricorderemo come alle medie. dove mangi, tanto ci pensi te a leccare i miei avanzi, forse non sai che cosa sia l'anoressia, è digerire le emozioni e così sia. Lo stadio è pieno di ragazzi coraggiosi, l'amico morto è il santino dei tifosi, ragazzi tutti in coro non ti scorderemo, come alle medie non ti scordi dello scemo caro io, niente da dire e mi dicevi che ero nato per subire, se provochiamo da buon cristiano, tu dopo il palmo chiedi il dorso della mano.
Eccoci, 10 e 25 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di lunedì 2 ottobre. Accennavamo prima al referendum in... piuttosto alta, e in ogni caso un sì che di fatto trionfa. Quindi alla consultazione, nonostante l'intervento e le cariche violentissime della polizia inviata da Madrid, hanno partecipato oltre il 42% degli aventi diritto, quindi 2.026.000 di persone, secondo quanto ha reso noto il governo locale. Poi si legge anche che i cittadini hanno vinto il diritto a uno Stato indipendente, e il sì all'indipendenza della Catalogna ha vinto con il 90% dei voti nel referendum che appunto si è svolto ieri, tra le cariche e gli spari della polizia inviata da Madrid per fermare una consultazione che hanno definito illegale. Perché attenzione, quando ad esempio in Venezuela si tiene l'assemblea costituente o poi le elezioni, allora quelle sono prove di dittatura, si grida insomma allo scandalo del mancato rispetto dei diritti e quant'altro. Questa invece è una consultazione che Madrid definisce illegale. E tra l'altro da notare il fatto che la polizia è arrivata da Madrid perché quella locale non interveniva. Poi vabbè, lungi da me ovviamente fare un elogio alle cosiddette forze dell'ordine, però insomma un evento quantomeno significativo.
Assolutamente, e insomma abbiamo visto e seguito tutto ieri con attenzione i vari fatti che si succedevano sia a Barcellona, ma in realtà in tutta la regione. Giravano infatti immagini di cartine geografiche della Catalogna che indicavano con un pallino ad esempio tutti i luoghi in cui erano avvenuti scontri violenti, comunque in cui la Guardia Civile e la Polizia Nazionale era intervenuta contro la popolazione, ma da come vediamo dalle immagini contro tutta la popolazione, dai bambini ai giovani, agli anziani, senza alcun ritegno. Insomma, questi interventi sono avvenuti persino nei piccoli paesini di provincia e all'interno della Catalogna. Poi naturalmente le immagini peggiori arrivano da Barcellona. Insomma, un invito anche a chi volesse seguire più direttamente le immagini o comunque delle notizie molto a spot, così c'è una pagina su Facebook che si chiama Muy Bastas, gestita da un collettivo femminista di Barcellona, che insomma manda ripetizioni ogni ora, immagini e video di quello che sta accadendo, e da cui si può seguire insomma molto bene la diretta, che naturalmente sappiamo non finirà assolutamente quest'oggi, non è finita ieri, non finirà oggi, ma insomma domani è chiamato anche uno sciopero generale, di conseguenza le proteste continueranno per anche nei prossimi giorni. Insomma, da quello che abbiamo visto, questo sì ha vinto, insomma, l'indipendenza catalana ha raggiunto delle cifre, dei consensi molto alti, nonostante poi il clima quindi che si è respirato in tutta la regione ieri. Cioè, ci chiediamo anche come sia possibile svolgere delle votazioni in un clima del genere. Abbiamo visto infatti immagini anche di sbirri che sfondavano le vetrate delle scuole per entrare a sequestrare le urne in cui fino a 2 minuti prima la gente era andata a votare, sequestrare proprio le schede, per non parlare, poi c'erano anche immagini simpatiche di tavoli con schede cementati a terra, insomma la gente si è organizzata come più poteva per riuscire a portare avanti comunque il voto, ad esempio avevano...
Sì, e poi ci sono anche dei numeri rispetto proprio a questo, perché abbiamo il Gazzettino sotto mano a pagina 2, si tratta di 319 seggi in cui non si è votato a causa proprio dell'intervento della polizia spagnola, poi invece 2600 i collegi previsti in totale, quindi gli elettori insomma hanno potuto votare in qualsiasi seggio, e invece 10.000 gli agenti spagnoli entrati in azione proprio in tenuta antisommossa, quindi insomma cifre che rispetto proprio anche ai seggi in cui non si è potuto votare sono importanti e ci danno bene l'idea di quanto è accaduto, anche se le immagini sicuramente parlano molto più di qualsiasi numero.
Assolutamente. Insomma, abbiamo visto, per dare anche un aggiornamento, diciamo che naturalmente la solidarietà che è stata espressa alla Catalogna si è ripercossa un po' in tutta la Spagna, dove già da ieri sera sono partiti cortei in ogni regione. A differenza della Catalogna, in cui c'è stata diciamo quasi una macelleria sociale, in cui la polizia ad aver usato violenza indiscriminatamente senza arrestare nessuno, tra l'altro, ma era solo violenza gratuita, far vedere il pugno di ferro. Nelle altre regioni, per tutti i cortei che sono partiti, organizzati naturalmente da gruppi di sinistra radicale, ci sono stati innumerevoli arresti, di cui purtroppo ancora i media non stanno parlando.
Sì, e poi anche a pagina 3 del Gazzettino leggiamo che sono stati caricati anche i pompieri e che invece sono piovute appunto critiche alla Guardia Civile per i metodi utilizzati, mentre gli agenti catalani che hanno tra virgolette disobbedito, così si legge, sono stati denunciati. Poi per l'appunto, come dicevamo anche prima, rimandiamo alle interviste che sono state raccolte proprio direttamente da Barcellona, e quindi anche sul nostro sito insomma ci sarà un aggiornamento costante proprio rispetto a questi contributi direttamente da lì.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
fatti contaminare da radiazione, ascolta radiazione.
E riprendiamo lanciando diciamo un presidio che è stato organizzato dalla Marzola Occupata, chiamato per domani alle 17, quindi martedì 3 ottobre dalle 17 alle 21 in Piazza dei Signori, in solidarietà proprio con il popolo catalano. Ci è giunta notizia infatti che è stato chiamato uno sciopero generale per la giornata di domani, martedì 3 ottobre, e in contemporanea abbiamo deciso insomma di organizzare questo presidio in Piazza dei Signori. A sostegno della popolazione catalana, vessata dalla repressione dello Stato spagnolo che non ha mai abbandonato il franchismo e i suoi eredi, chiamiamo un presidio di solidarietà internazionalista martedì 3 ottobre in Piazza dei Signori. La lotta rivoluzionaria non si sviluppa certamente con un referendum, ma ciò non toglie la necessità di esprimere solidarietà ai popoli che subiscono un'invasione militare nella loro terra, perché naturalmente di questo si tratta. Infatti per la Costituzione spagnola il popolo catalano ha una sua polizia, ha un suo governo, e in questo caso è stata soppiantata dalla Polizia Nazionale, dalla Guardia Civile. Comunque, per quanto riguarda il presidio, tutti sono invitati a esprimere la solidarietà al popolo catalano, auspicando che questo popolo stesso si liberi e si autodetermini. Libertad para las arrestadas, libertad para los arrestados. No pasarán.
Ascolta radiazione.
Alle 10:40 di nuovo in diretta con la rassegna stampa di oggi lunedì 2 ottobre, e restando in termini di cronaca internazionale andiamo oltreoceano e andiamo negli Stati Uniti, dove si è dimesso il ministro della sanità Price alle strette appunto dopo lo scandalo dei voli privati rivelato da politico. Il ministro della sanità statunitense, quindi Tom Price, si è dimesso, lo ha affermato la Casa Bianca, è quanto si legge dall'ANSA, e Price ha offerto le sue dimissioni oggi e il presidente le ha accettate, sottolineando che Don Wright assumerà temporaneamente le funzioni di ministro della sanità. Tra l'altro un tema particolarmente interessante del quale stavamo parlando anche prima, ma che mi stupisce perché mi chiedo che tipo di sanità abbiano negli Stati Uniti, considerando che fondamentalmente quella è sì totalmente privata, e tra l'altro non solo tu come lavoratore devi pagarti un'assicurazione sulla sanità, ma addirittura quando poi devi riscuotere del denaro magari da quell'assicurazione perché devi fare delle cure piuttosto che un'operazione, ebbene quella stessa assicurazione nella stragrande maggioranza dei casi presenterà tutta una serie di cavilli armata di fior fior di avvocati per non cacciare i soldi fondamentalmente. Questo emerge anche molto bene non solo nei dati che costantemente insomma si ritrovano rispetto proprio alla salute del popolo statunitense, che senz'altro non sta particolarmente bene, ma c'è un documentario anche uscito qualche anno fa che si intitola SICKO, scritto con la K, cioè SICKO, di Michael Moore, che è allucinante, nel senso che ci sono interviste e storie all'interno di questo documentario che senz'altro fanno accapponare la pelle, considerando poi che si tratta di quella che viene definita molto spesso la più grande democrazia al mondo. Insomma, se questa è la democrazia, eccoci, rifacciamo alla canzone degli Zen Circus di prima, rispetto al fatto che non funziona.
Una democrazia talmente organizzata da non saper organizzare le cure per i propri cittadini, cioè un bene fondamentale, diciamo.
Sì, che poi non solo non organizza le cure, ma praticamente le impedisce, a meno che appunto non hai...
Hai più, a meno che tu non abbia dei soldi, insomma, per pagartele, altrimenti puoi anche non curarti, diciamo.
Esatto, si parla appunto di questo tipo di situazione in cui addirittura ricordo una scena appunto del film in cui un operaio praticamente aveva perso due dita sotto una pressa o un attrezzo di questo tipo, ebbene aveva la possibilità di pagare $12,000 per riattaccare un dito oppure $15,000 per riattaccarne un altro, e di fatto lui, tra l'altro anche un po' scherzandoci sopra, aveva scelto di farsi riattaccare l'anulare in maniera tale da poter tenere la fede nuziale, mentre era rimasto senza l'altro dito, nell'impossibilità di pagare altri $15,000, quindi proprio la follia più che concretizzata. E comunque Price, che invece è il ministro della cosiddetta sanità statunitense, appunto è caduto sullo scandalo dei voli privati che ha imbarazzato non poco la Casa Bianca, e il giornale politico ha rivelato infatti che la Casa Bianca aveva approvato l'uso di aerei militari per i viaggi di Price la scorsa primavera, non di certo insomma da qui all'Arcella, ma in vari paesi oltreoceano, ad esempio in Africa e in Europa, per un costo di oltre $500,000 a carico dei contribuenti. Quindi voli che porterebbero il costo totale dei suoi viaggi, sempre secondo politico, ad oltre $1,000,000, e tra l'altro un personaggio che, ma a differenza di quanto accade in Italia, l'unica piccolezza è che si è scusato offrendo un assegno di $52,000, quindi a fronte di $1,000,000 rubato ha anche pensato di dare questo assegno di $52,000. Poi la moglie di Price, tra l'altro, l'ha accompagnato sui voli militari, mentre altri membri della delegazione sono andati in Europa con normali voli commerciali.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
49 minuti, quindi andiamo verso la conclusione della rassegna stampa di oggi, lunedì 2 ottobre. Difatti, cogliamo l'occasione, come abbiamo scritto sulla nostra pagina Twitter, di ricordare alcuni dei prossimi appuntamenti. Partiamo proprio da domani, quando, cioè martedì 3 ottobre, dalle 10 alle 15, all'ospedale Sant'Antonio ci sarà il presidio in solidarietà a Tullio Rossi contro Azienda Zero e di rilancio dello sciopero del 27 ottobre, quindi questo per quanto riguarda la mattina e il primo pomeriggio. E invece poi altro presidio, quello che abbiamo pubblicizzato ieri, martedì 3 ottobre, quindi sempre domani, in solidarietà al popolo catalano in Piazza dei Signori. In questo caso invece si parte dalle 17 arrivando fino alle 21 circa.
Ma passiamo al fine settimana, insomma questo fine settimana, il 7 e l'8, quindi sabato e domenica, ci sarà la due giorni di autogestione alla Marzola Occupata, diciamo una riapertura dell'anno politico, dell'anno studentesco, in cui ci sarà dalle 17 di sabato 7 ottobre un'assemblea pubblica sugli spazi occupati, quindi parleremo del tema dell'occupazione, degli sgomberi che ci sono stati durante tutta l'estate, una cena con pizze fritte cucinate da una cara abitante del quartiere, concerti live, 4-5 gruppi di cui seguiranno degli aggiornamenti nell'evento, e l'8 ottobre dalla mattina, domenica 8 ottobre, ci sarà insomma una grigliata popolare per pranzo, e durante tutta la giornata writer e artisti, insomma, si diletteranno a ricolorare i muri tutte le pareti che sono state ridipinte della Marzola occupata. Passiamo infine al un altro evento la settimana successiva.
Esatto, il pranzo della radio. Tra l'altro la locandina simpatica la trovate anche proprio sul sito, sulla parte destra del sito, un'iniziativa benefit proprio per migliorare la nostra strumentazione, che anche all'inizio della puntata, insomma, ci ha fatto qualche scherzo, però per l'appunto per cambiare i vari computer e comprare anche qualche microfono in più, domenica 15 ottobre, qui sempre all'Infospazio Chinatown, quindi in piazzetta Caduti della Resistenza, avremo il pranzo benefit della radio, e tra l'altro un anno questo che speriamo anche di riuscire proprio a incrementare le trasmissioni, quindi a migliorare quelle che già ci sono, ma anche ad averne di nuove. Infatti, senz'altro assistiamo a una comunicazione dei media mainstream, come si legge nell'evento Facebook, che si fa sempre più intrisa di razzismo, di sessismo e di competizione, ma la radio, insomma, cerca nel suo piccolo di contribuire invece a un'informazione di classe grazie alle interviste, ai programmi e agli approfondimenti, sempre in maniera indipendente. Quindi, senz'altro, fare informazione oggi è ancora più urgente, è ancora più necessario, anche per non cadere nel tranello di chi ci vuole divisi e sfruttati, e sostenendo invece, rilanciando le lotte sui territori. E sicché per continuare questo progetto e farlo crescere c'è bisogno senz'altro di far largo a un miglioramento della strumentazione tecnica, e quindi un po' per questo, ma anche per aggiornarvi appunto sui prossimi progetti, abbiamo promosso questo pranzo domenica 15 ottobre dalle 13, quindi il primo pranzo radioattivo dell'annata 2017-2018, con ricco menù che poi trovate anche sull'evento Facebook, cioè vari antipasti, una vellutata speziata di verdure, poi un secondo carnivoro e vari contorni e dolci, e come sempre, insomma, vino, di vino non ne manca, e caffè e grappa. Poi per le conferme si può scrivere anche un messaggio privato appunto sulla pagina Facebook della radio, o anche alla mail contaminati@radiazione.info. E con questo per adesso quantomeno è tutto, e adesso che sono le 10:54, insomma, vi salutiamo lasciandovi agli ultimi stacchi musicali, ricordandovi però di rimanere in ascolto di Radiazione con le nuove puntate oggi di Tecnologia e Controllo in diretta da Venezia Mestre, e con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Ciao a tutti.
Buona giornata a tutti.
Ascolta Radiazione.